storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Stranieri come noi, di Vittorio Zucconi. Storie, drammi e avventure di persone come noi, nel mondo di oggi. Vorrei provare a spiegarvi che cos'è questo libro, che cosa vuol dire il titolo e perché è stato scritto. Sono sicuro che qualcuno, ascoltando il titolo Stranieri come noi, avrà pensato: ma che vuol dire? Io non sono mica uno straniero. Ne siete davvero sicuri? Chi vi scrive, cioè io, è un giornalista italiano che da più di 20 anni vive e lavora all'estero, facendo di mestiere quel che si chiama l'inviato speciale per giornali come La Stampa, Il Corriere della Sera e La Repubblica. Il mio lavoro consiste nell'andare a vivere, qualche volta anni, qualche volta giorni, in una nazione straniera, come gli Stati Uniti o la Russia o il Giappone o l'Arabia Saudita o la Colombia, e da laggiù mandare articoli al mio giornale in Italia. Nei miei articoli cerco di capire e raccontare come vivono e che cosa fanno, di bello o di brutto, i popoli che vivono in altre nazioni. Fin qui è tutto facile. Molti di voi sono stati sicuramente all'estero o anche soltanto lontano dalla città o dal paese nel quale vivete. Moltissimi hanno mandato cartoline ai parenti o agli amici. Qui è tutto bellissimo, bacioni, Caterina. Oppure il tempo e il mangiare fanno schifo, spero di tornare presto a casa. Saluti Marco. Quando siete tornati, avete cercato di raccontare quello che avete visto o fatto, magari fra gli sbuffi di noia di chi vi ascoltava. Questo è esattamente quello che fa un giornalista inviato speciale. Manda cartoline ai suoi amici in Italia, che sono i lettori del suo giornale, e racconta quello che vede, cercando naturalmente di non farli sbuffare troppo. Ma qui viene il difficile. Non è tanto difficile lo scrivere, anche se sembrerà strano a chi di voi non ama molto fare i temi. Scrivere è un mestiere come un altro, che si impara poco alla volta, una parola alla volta, come si impara a fare il giocatore di calcio, il meccanico, l'insegnante o l'idraulico. Il difficile è capire. Capire come vivono e che cosa pensano popoli di altre nazioni che parlano una lingua diversa dalla nostra. Capire perché, per esempio, ai giapponesi piace mangiare il pesce crudo ancora vivo, mentre noi italiani lo cuociamo per bene. Perché i russi vanno matti per l'hockey su ghiaccio, mentre noi preferiamo il calcio. Perché i cinesi mangiano le formiche o i cani, che a noi fanno venire il vomito solo a pensarci. Quando si sbarca in una nazione lontana e diversa, la nostra prima reazione è sempre un po' di stupore e spesso di rigetto. Che gente curiosa, che abitudini bizzarre, che lingua impossibile, che città strane. Dopotutto la parola straniero è appunto sorella gemella della parola strano o estraneo. Addirittura nell'antico greco straniero si diceva barbaro. Ma come vi ho detto, chi fa il mio mestiere di giornalista in viaggio per il mondo non può girare i tacchi, risalire sull'aereo, tornare a casa e dire che la gente di quel posto è strana. Un turista lo può fare. Io no. Devo sforzarmi di capire, come fa un medico quando incontra una malattia un po' difficile. Per capire è necessario leggere, vedere, parlare, pensare. Ma non basta. Il modo migliore è quello di mettersi nei panni di quegli stranieri. Vivere come vivono loro. Mangiare quello che mangiano loro, ma le formiche e i cani no, grazie. Andare nei posti dove vanno loro. E quando si fa tutto questo, poco alla volta, una cosa straordinaria succede dentro. Ci si accorge che questi famosi stranieri non sono poi tanto strani, che mangeranno anche piatti per noi un po' disgustosi, che parleranno una lingua incomprensibile, ma alla fine dei conti provano gli stessi dolori e le stesse gioie che proviamo noi. Hanno le stesse paure e le stesse speranze di tutti gli altri uomini e donne del pianeta Terra. anche se portano le piume sulla testa, gli zoccoli di legno ai piedi, anche se hanno la pelle gialla o rossa, tutti vogliono mangiare. Tutti vogliono vedere i propri figli crescere sani e bravi. Tutti hanno paura della malattia e della morte. E, come dice un grande scrittore inglese, William Shakespeare, nella commedia intitolata Il Mercante di Venezia, tutti sanguinano allo stesso modo quando si pungono. Tutti ridono allo stesso modo quando gli fai il solletico. E tutti considerano quelli che sono diversi da loro strani e stranieri. Più si viaggia e più ci si accorge di una cosa, insieme ovvia eppure difficilissima da capire. Che la Terra, come scoprì 5 secoli or sono il nostro Cristoforo Colombo, è davvero rotonda e dunque non ha un centro, un ombelico come la nostra pancia. Sulle pareti delle nostre aule scolastiche probabilmente c'è una carta geografica che ha l'Italia e l'Europa al centro. Ma se andate in un'aula di una scuola americana, vedrete che la loro carta ha l'America al centro. In una scuola giapponese sarà al centro il Giappone. L'Italia non è al centro di niente, come non lo è l'America o la Russia. Dipende soltanto dal punto nel quale ci si trova. Dove sono io in questo momento è, per me, il centro del mondo. Provate a prendere un pallone da basket o da calcio e guardatelo bene. Dov'è l'inizio e la fine di quel pallone? Qual è il centro della sua superficie? È in ogni punto e in nessuno. Dunque, tutti si possono considerare al centro della Terra e nessuno lo è. Tutti possono giudicare gli altri popoli strani, bizzarri, incomprensibili. A noi colpiscono gli africani, che sono scuri di pelle, o gli asiatici, che hanno gli occhi a mandorla e il nasino schiacciato e piccolo. Ma per chi è nero, la normalità è essere bianco. Immaginate la sorpresa di un bambino in una tribù africana quando vede per la prima volta un uomo bianco. Correrà dalla mamma gridando: «Mamma, mamma, ho visto un mostro tutto rosa di pelle, poveretto, è malato!» I primi pionieri europei arrivati in America chiamavano la gente che incontrarono pelli rosse e questi chiamavano di rimando gli europei visi pallidi. I giapponesi sono colpiti dalla nostra faccia, con gli occhi tondi e un naso grosso piantato in mezzo, che fa ridere i loro bambini quando ne vedono uno per strada. Nella loro lingua straniero si dice gaijin, che vuol dire persona dal grosso naso. Chi ha ragione? Noi o loro? Quale colore di pelle è quello giusto? Chiaro, abbronzato, abbronzatissimo? Quale naso è quello giusto e normale? Il nostro grosso e sporgente o quello degli asiatici, più piccolo? Ovviamente non c'è un naso giusto e un naso sbagliato. Ci sono soltanto molti tipi diversi di nasi che svolgono tutti la stessa importantissima funzione, quella di prendere il raffreddore e farci starnutire. Scherzi a parte, avete capito dove voglio arrivare. Voglio dire che più si conosce il mondo, più si va fuori dal paese e dal quartiere dove siamo nati, più ci si accorge che i miliardi di esseri umani che popolano la Terra oggi sono tutti stranieri agli occhi degli altri. Noi compresi. E se tutti siamo stranieri, nessuno è straniero, mi pare. Le persone molto buone, molto nobili di animo, vi diranno a questo punto che visto che siamo tutti diversi, tutti uguali e tutti fratelli, tutti figli dello stesso Dio, dovremmo imparare ad amarci l'uno con l'altro, russi e cinesi, italiani e messicani, americani e africani. È giusto. Ma non è tanto facile. Per cominciare, non tutti i popoli sono simpatici allo stesso modo. Anche nella nostra piccola classe, dove ci sono appena 15 o 20 ragazzi come noi, ci sono tipi proprio insopportabili, odiosi, e c'è gente che trova noi insopportabili e odiosi. Se non riusciamo a sentirci fratelli con chi sta appena 2 banchi davanti a noi, figuriamoci com'è facile amare qualcuno che sta a 10.000 chilometri di distanza. Poi, non tutti i paesi sono buoni, gentili, umani allo stesso modo. E non dobbiamo vergognarci di dire che certe abitudini in certi paesi sono sbagliate. Se per esempio gli uomini bianchi nel Sudafrica trattano i neri che vivono nello stesso paese come bestie o come schiavi, bisogna dire che non è giusto, che non va bene. E se i neri di quel paese buttano bombe o commettono atti di violenza, neppure questo è giusto, solo perché sono neri. Si può cercare di capire i motivi perché lo fanno, per disperazione, per rabbia, per vendetta, ma resta sbagliato. Se un dittatore mette in prigione o addirittura ammazza le persone solo perché hanno opinioni diverse dalle sue, questo non è giusto e va detto. Se una nazione invade una nazione vicina e cerca di conquistarla e di inghiottirla, se gruppi di persone sono massacrati a colpi di bombe o di cannoni perché altri gruppi li odiano, è necessario dire a voce alta che questi sono comportamenti da condannare e non da accettare in silenzio solo perché sono diversi dai nostri e non li capiamo. Qui sta appunto il difficile. Sta nel saper distinguere fra il comportamento degli individui e il comportamento delle nazioni o delle collettività. Quando un dittatore tedesco, Adolf Hitler, mandava milioni di ebrei, di stranieri, di zingari, di avversari politici, di suore e di preti a morire nelle camere a gas, commetteva un'azione orribile, senza nessuna giustificazione possibile. Ma dobbiamo per questo guardare ogni tedesco come un assassino di ebrei o di suore? Certo che no. Quando un immigrato africano in Italia va a vendere la droga o a rubare un'auto, dobbiamo assolverlo solo perché poveretto è un immigrato extracomunitario? No, perché se viene a vivere come ospite da noi deve imparare le regole che esistono in casa nostra. Ma vuol dire che tutti gli africani, i marocchini, gli etiopi, i somali che vengono da noi per cercare un lavoro che non trovano a casa propria sono ladri o spacciatori di droga? Certo che no. La regola è imparare a distinguere, a non generalizzare. Non è soltanto una buona regola, dettata dall'intelligenza e dalla ragione. È prima di tutto una regola di autodifesa, qualcosa che noi dobbiamo adoperare con gli altri, sperando che gli altri la adoperino con noi. Volete qualche esempio? Noi siamo italiani e in Italia. Lo sappiamo, purtroppo, c'è la mafia. Vuol dire che tutti gli italiani sono mafiosi che ammazzano i giudici, che corrompono i politici? Certo che no. E invece qualche volta all'estero lo pensano. Sentono il mio nome italiano e mi guardano un po' storto, con l'aria di chi si chiede «Sarà un mafioso anche lui?» Io mi arrabbio moltissimo e ho ragione. Ma non è forse la stessa reazione che ho anch'io quando un africano mi tormenta per vendermi un accendino in strada e io penso, uffa, questi immigrati, come mi danno fastidio. Una volta una signora americana mi chiese con aria di rimprovero se io avessi mai pizzicato il sedere a una donna. Ma lei è matta, risposi furioso. Mi scusi, rispose lei, ma io credevo che tutti gli uomini italiani pizzicassero il sedere per strada alle donne. E mio figlio Guido tornò a casa da scuola piangendo un giorno, perché i suoi compagni in una scuola americana lo avevano accusato di essere mafioso, perché in un film appena uscito c'era un personaggio mafioso al quale avevano dato il nome di Guido. Se quel Guido del film è un mafioso, tutti i Guidi devono essere mafiosi. È sempre la stessa vecchia regola di non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Non c'è cura migliore contro il razzismo che provare una volta a stare dall'altra parte del fosso e diventarne vittime. Soltanto allora, quando vi sentite dare dell'italiano sporco, mafioso, pizzicatore, pasticcione, si capisce quanto sia doloroso, ingiusto e stupido il razzismo. Essere razzista vuol dire sentirsi migliori degli altri per il semplice fatto di essere nati in un posto anziché in un altro, per avere un certo colore della pelle piuttosto che un altro, per credere in un Dio anziché in un altro. E credere che chi non è fatto come noi, chi pensa e agisce diversamente da noi, sia sbagliato. Ma il guaio del razzismo è che non si limita mai a essere un pensiero o un'emozione. Presto o tardi, inevitabilmente, diventa azione, diventa violenza fisica. È logico. Se io sono superiore a te, mi sentirò in diritto di trattarti male. E se tu non accetti di essere inferiore a me, ti picchierò, ti maltratterò. In qualche caso arriverò anche a ucciderti. È un istinto che ci portiamo dentro tutti. Ce lo portiamo dentro fin da bambini e non dobbiamo sentirci malati o anormali se lo proviamo. Quando ci nasce un fratellino o una sorellina, il primo istinto è spesso quello di odiarli, di sentirli come intrusi, appunto come stranieri, che verranno a invadere il territorio della nostra famiglia e a portarci via l'attenzione della mamma. Quando diventiamo più grandi, vediamo che chi è più grosso e robusto fa il prepotente su chi è più piccolo e migherlino, perché si sente superiore, come se essere alto e grosso fosse merito suo ed essere piccolo una colpa. Tutti gli animali hanno questo istinto. Guardate i cani. Vi siete mai chiesti perché fanno la pipì 10 volte in 10 posti diversi? Perché i cani non amano gli altri cani stranieri e vogliono marcare con il loro odore il territorio e segnalare agli altri che quel lampione, quel pezzo di marciapiede, è casa loro. ma è un istinto che, come tanti altri, dobbiamo sforzarci faticosamente di disimparare e di controllare. Come impariamo a non mangiare con le mani, a non metterci le dita nel naso, almeno non davanti agli altri, a non farcela addosso, a non picchiare chi è più piccolo di noi, a non prendere in giro qualcuno solo perché è malato, è handicappato o un po' lento di testa. Un bambino di 4-5 anni può sentirsi geloso della piccola straniera che è appena arrivata nella culla. Un uomo di 20 dovrebbe aver capito che la sorella o il fratello, pur antipatici che siano, hanno esattamente lo stesso diritto che ha lui di stare al mondo, né più né meno. Nessuno è immune da questa malattia infantile del razzismo. Tutti dobbiamo sapere di esserne affetti e dobbiamo cercare di controllarla, perché non c'è niente di più pericoloso. Se vi ricordate qualche cosa della storia che vi hanno insegnato, ricorderete che le guerre combattute per secoli e secoli nel nome del razzismo, sia esso religioso, politico o economico, hanno fatto più morti di ogni epidemia o di ogni catastrofe naturale. Ancora oggi, mentre scrivo, vediamo milioni di innocenti morire nella ex Jugoslavia, in Russia, in Africa, in Asia, in America del Nord, in Europa, in casa nostra, perché qualcuno non ha saputo controllare questo istinto e vuole eliminare quelli che sono diversi da lui, purificare la propria casa dagli stranieri, senza sapere che un giorno la tavola potrebbe essere girata e potrebbe toccare a lui essere la vittima della purificazione. Oggi un lombardo può sentirsi superiore a un terrone, come si dice per offendere chi è nato nel sud dell'Italia. Ma ci sono paesi e regioni del mondo nelle quali anche un lombardo sarebbe considerato un essere inferiore. E che vuol dire lombardo o veneto o siciliano? I milanesi sono diversi dai piacentini, i veneziani dai veronesi, i palermitani dai messinesi. Dove finisce il gioco tremendo del sentirsi superiore o inferiore al nostro vicino? Non finisce mai. Perché oggi può essere il nord contro il sud, ma domani potrebbe essere una regione del nord contro un'altra regione del nord, e poi una città contro una città, un paese contro un paese, un quartiere contro un quartiere, come è già accaduto in passato nella storia d'Italia. Non si picchiano forse a morte anche i tifosi di squadre che pure stanno nella stessa città, milanisti e interisti, romanisti e laziali, juventini e torinisti, perché gli uni si sentono superiori agli altri o perché hanno paura degli altri? Eppure hanno lo stesso colore di pelle, parlano la stessa lingua, mangiano le stesse cose. Vi ricordate l'esempio della terra e del pallone? Guardiamo il mappamondo. Il nord Italia è il sud per chi sta oltre le Alpi. Il sud dell'Italia è il nord per chi sta in Africa. Noi diciamo che l'Asia è l'Oriente, il luogo nel quale ha origine il sole. Per gli asiatici l'Oriente è l'America, la terra dalla quale arriva il sole. Ma il sole non sorge da nessuna parte. Tutti lo vedono girare allo stesso modo da tantissimi anni e speriamo che continui a farlo per qualche altro anno. Nessun popolo è mai l'ombelico del mondo. Anche quelli che si sentono forti oggi possono divenire deboli domani ed essere ripagati con la stessa moneta. Secoli addietro c'erano tribù e regni africani potenti che catturavano altre tribù più deboli per venderle come schiavi ai mercanti bianchi e fare soldi. Si sentivano molto furbi, fino al giorno in cui le tribù deboli finirono e i mercanti di schiavi si presero anche quelli che si credevano forti. Il leone si sente il re della foresta fin quando non arriva il cacciatore che lo cattura e lo mette in gabbia allo zoo. Ma il povero leone e il re africano hanno almeno una giustificazione. Non sanno. Come il bambino piccolo geloso del fratellino appena nato, anche loro ignorano quanto siano terribili e vendicative le regole del gioco che essi giocano. Noi, che invece abbiamo la fortuna, e credete a me che ho visto un po' di mondo, non sapete quanto grande sia la nostra fortuna, di andare a scuola, di avere vestiti addosso e la certezza di un piatto di pasta asciutta quando torniamo a casa, non possiamo comportarci come il leone, il capo tribù africano o il poppante geloso. Noi non abbiamo la scusa di essere ignoranti. Ci sono film da vedere, c'è la televisione, ci sono i giornali e i libri e gli insegnanti che dovrebbero aprirci gli occhi e farci capire che l'istinto di odio e di diffidenza che proviamo per chi non è come noi è un istinto da tenere a freno con il guinzaglio della ragione, come si tiene un cane cattivo mentre lo si porta a spasso. Che se in Italia è nato un Pavarotti non vuol dire che tutti sappiamo cantare le opere liriche, che se un gruppo di italiani assassini e maledetti ha ammazzato il giudice Falcone, non vuol dire che tutti gli italiani ammazzino i giudici. E che bisogna imparare a vivere insieme, nella stessa nazione, nella stessa casa, e a rispettare le regole e le leggi che valgono per tutti, nessuno escluso, dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo arrivato che vende le collanine sul marciapiede. Lo so che non è facile, e che neppure io, che vi sto annoiando, sono sempre capace di rispettare le regole. Se ve lo dico, non è perché sono migliore di voi. Anch'io ho il mio istinto, e devo tenere al guinzaglio il cane ringhioso della paura degli stranieri. Ma è perché ho vissuto esperienze che mi hanno insegnato qualcosa, non solo nel mondo, ma dentro la mia stessa casa. Mentre giravo per il mondo con mia moglie Alisa, ci sono nati due figli, Chiara e Guido. Mia figlia nacque mentre abitavamo a Bruxelles, che è la capitale del Belgio, mio figlio a Washington, la capitale degli Stati Uniti. Poiché spesso nei posti dove vivevamo non c'erano scuole italiane, sono andati sempre in scuole inglesi o americane, che si trovano in tutto il mondo. Di conseguenza loro due parlano l'inglese meglio dell'italiano. A loro viene da ridere quando sentono me parlare l'inglese con un accento italiano facendo qualche errore e mi prendono in giro. A me viene da ridere quando li sento dire qualche strafalcione in italiano e li prendo in giro. Hanno passaporti diversi dal mio. Sono cresciuti con amici diversi da quelli che avevo io o che avete voi. Dicono parolacce diverse dalle vostre e fanno il tifo per squadre diverse. Insomma, ho due stranieri per figli. Ma naturalmente essi non sono stranieri affatto. Prima di tutto perché sono miei figli e lo saranno sempre, anche se un giorno non ci capissimo più e dovessimo parlarci a gesti. E poi perché vivono a cavallo fra varie nazioni, un po' in Italia, un po' in America, un po' qui, un po' là. Senza volerlo sono diventati il perfetto esempio di quel che dicevo prima. Sono stranieri senza esserlo. Sono come me e sono diversi da me. Sono stranieri come tutti noi. Mia figlia Chiara, che studia in un'università di Washington chiamata Georgetown, rimase di sasso quando incontrò una studentessa italiana che era andata a studiare nella stessa università. La ragazza si presentò e chiese a mia figlia di dov'era. «Sono di Milano», le rispose Chiara, per non stare a fare tutta la storia del perché lei era nata a Bruxelles e poi perché Milano è la città della sua mamma e dei suoi nonni. «Ah», rispose l'altra che era appena arrivata dall'Italia, «allora tu mi odierai e non potremo essere amiche». «Perché?» chiese stupita mia figlia. «Perché io sono calabrese, tu sei del nord, e in Italia tutti quelli del nord e di Milano odiano i calabresi». Quando tornò a casa e mi raccontò la storia, mi chiese, «Ma era matta quella?» No, non era matta. Era soltanto figlia del veleno che ci portiamo dentro. Ecco allora da dove viene l'idea di questo libro che ho chiamato appunto «Stranieri come noi». In questo tempo molto brutto, ma tutti i tempi sono sempre belli o brutti, secondo come li sappiamo vivere, nel quale la voglia di cacciare via gli stranieri, di restare solo fra noi, sta diventando fortissima, vorrei mandare a tutti voi una serie di cartoline da nazioni diverse del mappamondo. Raccontare storie belle e brutte, avventure terribili e altre dolci, di ragazzi che vivono in situazioni diverse, non per insegnarvi qualcosa, ma per darvi un po' della fortuna che ho avuto io. Quella di girare il mondo e di vedere da vicino come vivono gli altri. Non voglio convincervi di niente, perché anch'io non sono sicuro di tante cose. Anzi, più ne vedo qualche volta e meno ne capisco. Vorrei solo farvi pensare un po', mentre vi divertite. Alcune di queste storie vi faranno paura o orrore, e vi avverto che non sono favole, perché nella vita vera non sempre c'è il lieto fine, come al cinema. Ma spero che vi facciano sentire per un minuto un po' più vicini, un po' meno estranei a ragazzi e popoli e situazioni lontani, a gente molto diversa eppure molto simile. Stranieri, appunto, come tutti noi, sulla superficie di un pallone chiamato Terra che rotola nel grande stadio dell'universo.
Storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Voci: Laura Ferraresi, Gabriele Giaffrida, Milka Lamuraglia, Elena Miranda, Damaris Sirri. Una produzione Radio Voce della Speranza nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio per superare pregiudizi e paure della diversità. Grazie all'8 per mille della Chiesa Avventista.